State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying. That's the sound of the men working on.
Ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, bentornate, bentornati, un saluto da Ira Rubini. Come di consueto saremo in onda fino alle notizie delle 12.30. Vi ricordo che ci potete scrivere durante questa puntata al numero 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o un SMS a diretta @popolarenetwork.it con una mail. Oppure potete, se lo desiderate, scriverci anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata, come sempre, con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ci raggiungerà in chiusura di puntata per la rubrica Extra Cult del martedì Sciauchi Senussi. Parleremo di un importante premio letterario, come sempre Extra Cult ci porta con le sue notizie culturali fuori dai confini dell'Italia. Flavio Oreglio è un veterano, insomma, non solo della comicità ma anche del teatro canzone, ritorna anzi al Teatro della Cooperativa, con cui ormai ha stabilito un rapporto di collaborazione, col suo ultimo spettacolo Varie ed Eventuali. Sarà il nostro ospite nella seconda parte di questa puntata. Poi l'intervista di Tiziana Ricci a Maria Fratelli, direttrice del CASVA, da poco inaugurato lo spazio dove si tengono i tavoli di lavoro della tre giorni del Forum Cultura 2025 della città di Milano. Ieri ve ne abbiamo parlato a partire da Punto Zero Teatro, che ospita la prima serata, cioè stasera. Oggi vi parliamo proprio del meccanismo dei tavoli di lavoro e anche degli argomenti che saranno in discussione. Ma cominciamo con il nostro primo argomento, che si intitola Sciroppo di teatro. Allora, il titolo è proprio caratterizzato anche da, ironicamente, un simbolo, quello che trovate spesso vicino ai nomi dei medicinali, un circoletto con dentro una R. Ma perché è definito così? Perché è un'iniziativa che vede molti partner ed è ha come capofila il Teatro del Buratto, che per il teatro dedicato ai giovanissimi ha insomma 50 anni di esperienza, tanto che proprio il suo 50esimo cade proprio quest'anno. È una rassegna con diverse iniziative che si svolgono in, tra l'altro, diverse località, che intende il teatro anche come uno strumento terapeutico. Lo sapevamo già, ma in questo caso il progetto ha una significanza particolare, è declinato in una maniera molto precisa. Ne parliamo con Tiziana Gagliardi. Buongiorno e benvenuta, grazie.
Buongiorno Ira e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, lo sciroppo di teatro, uno sciroppo, diciamo, più piacevole, no? Da assumere per ragazzini e ragazzine.
Assolutamente sì, Ira. Lo sciroppo di teatro è soprattutto particolarmente piacevole se poi permette di vivere insieme alla propria famiglia un momento di gioia, di serenità. Insomma, Sciroppo di Teatro è un progetto che permette di valorizzare lo spettacolo dal vivo e quindi il teatro come medicina che cura e fa star bene fin dalla prima infanzia, insomma, dai tre anni addirittura. Infatti è un progetto che si rivolge proprio a bambini che hanno una fascia d'età dai 3 agli 11 anni e alle loro rispettive famiglie.
Ecco, Sciroppo di Teatro è già cominciato, il sottotitolo è Milano e dintorni, bambini e famiglia teatro con la ricetta del pediatra. Spieghiamo bene questo concept.
Assolutamente sì, il progetto innanzitutto è arrivato in Lombardia, come hai detto molto bene, per volontà di Fondazione Comunità di Milano, di Casa Ronald McDonald d'Italia e del Teatro del Buratto. E funziona grazie all'alleanza tra teatro e pediatri. Il teatro perché abbiamo una fantastica rete di 10 teatri, il cui capofila è il Teatro del Buratto, che tra Milano e Interland Milanese hanno messo a disposizione una rassegna di 28 spettacoli per bambine e bambine dai 3 agli 11 anni, che è partita a settembre e si concluderà ad aprile 2026. Dall'altra parte però questa alleanza prevede anche i pediatri, infatti una variate decine e oltre un centinaio di pediatri che sono stati sollecitati dalle sigle, diciamo, di più importanti di pediatri come SIP, SIMPES e ACP, hanno l'opportunità di prescrivere ai loro piccoli pazienti durante anche una qualunque visita medica un pomeriggio a teatro, quindi lo fanno consegnando un libretto che contiene 9 ricette che non sono nient'altro che un voucher che si presenta alla cassa dei teatri aderenti e che permette di partecipare ad uno spettacolo alla cifra simbolica di 3 euro.
Esatto, è un sistema che è in uso e comunque consueto anche in altri paesi, magari non con queste definizioni, questi titoli, ma insomma è una cosa che accade spesso. Da noi devo dire che è un po' un progetto pionieristico e credo che sia molto interessante. So che è nato in Emilia Romagna da un'idea di Silvano Antonelli qualche anno fa, no? Praticamente subito dopo il Covid, o diciamo sul finire del Covid.
Sì, è un progetto che è nato proprio con l'obiettivo di riportare a teatro le famiglie e quindi è un progetto che poi si è sviluppato negli anni e che ha permesso a decine di migliaia di persone di ritornare a teatro, ma soprattutto di fare due cose fondamentali, secondo me. Questo progetto è vincente. Primo perché è un progetto di grande inclusione, un progetto che permette di essere fruito da famiglie di diverse culture, di diverse professioni religiose, diverse anche provenienze sociali, ed è però anche un progetto che permette finalmente alla famiglia e ai genitori di stare insieme al proprio bambino e quindi di vivere un momento di spensieratezza anche al di là di quelle che possono essere le fragilità, le complessità quotidiane. Un po' sempre su quel concetto del family center care, cioè la famiglia è al centro anche nel momento non solo del percorso di cura, ma anche nel momento del divertimento. Ecco.
Si tratta, come ripeto, è già iniziato, ma andrà avanti per un bel po', perché se non sbaglio gli spettacoli sono 28, quindi sono davvero tanti. Si sviluppa con la partecipazione di molti spazi, no? A Milano e dintorni, come si diceva. Certo, il Teatro del Buratto, i suoi spazi, essendo uno dei partner anche dell'iniziativa, ma poi ce ne sono altri di spazi, vogliamo raccontarli?
Sì, assolutamente. I tre altri coinvolti, oltre al Teatro del Buratto, sono Spazio 89, Artevox Teatro, Spazio Pimoff, insomma, abbiamo anche ad esempio il Comteatro, Teca, quindi abbiamo 4 teatri nell'area milanese, sì, e 6 teatri proprio all'interno di diversi comuni dell'area metropolitana. Il prossimo appuntamento è vicinissimo, è praticamente il 9 novembre, al Teatro Toscanini di Segrate, dove ci sarà appunto uno spettacolo meraviglioso, si chiama Il risveglio delle note, che parla di potenza della musica ma anche di immaginazione.
Ecco, io aggiungo, perché ho proprio davanti l'elenco, non perché sono brava a memorizzare le cose, che appunto gli spazi milanesi oltre al Burato sono lo spazio 89, sono lo Slash Festival e il PIMOF. E poi invece Comteatro o Teatro San Luigi a Corsico, Teca come si diceva a Cassano d'Adda, il Teatro Trivulzio a Melzo, il Teatro Troisi a San Donato Milanese e come ci diceva la nostra ospite Tiziana Gagliardi, il Teatro Toscanini Cascina Commenda Ditta Gioco Fiaba a Segrate, oltre a Industria Scenica, Spazio Cultura Vimodrone. Ecco, l'idea è anche un po' quella di ragionare come un progetto che metta in relazione spazi che fanno spesso cose analoghe, no?
Sì, assolutamente. È un progetto veramente molto, molto articolato, forse anche multidimensionale, perché permette veramente di dialogare e di far funzionare reti che magari erano già attive, che anzi sicuramente erano già attive precedentemente, ma con anche nuovi attori. Un esempio sono appunto i pediatri, ma anche le reti QB, giusto per fare un esempio, anche le reti QB sono coinvolte in questo progetto e quindi diventano in qualche modo prescrittori anche di sciroppo di teatro ai propri beneficiari. Quindi è un progetto molto, molto ambizioso veramente, ma anche molto stimolante. Mi permetto solo di raccontare questa cosa: ho partecipato io stessa a uno dei progetti, a uno degli spettacoli il 19 ottobre, e la cosa che mi ha affascinato è stata proprio quella di vedere famiglie provenienti da tantissimi paesi, tutte raccolte nello stesso nella stessa sala, ma soprattutto per me è stato vedere anche un modo per vedere quasi dei momenti di grande intimità tra i bambini e i propri genitori davanti a due attori che portavano risate e spensieratezza. Questo è un progetto potentissimo che ha un enorme potenziale, ecco, e speriamo anche di portarlo poi a diventare uno sciroppo di teatro 2, 3 e 4, insomma, con ulteriori edizioni.
Benissimo, allora le informazioni si trovano in vari luoghi, intanto vi diciamo teatrodelburatto.com, sciroppo di teatro, ma se cercate sciroppo di teatro trovate tutte le informazioni. Tra l'altro, giustamente, come si era detto, essendo un progetto destinato alle famiglie di anche diverse nazionalità, ci sono le spiegazioni anche in diverse lingue, l'inglese e il francese, in maniera che siano accessibili anche, se non sbaglio, anche in cinese e in arabo, giusto?
Sì. Assolutamente sì.
Ecco, per cui l'idea è proprio quella di portare a teatro le famiglie che insomma rappresentano il nostro paese nel contemporaneo. Grazie davvero a Tiziana Gagliardi, sciroppo di teatro continua dunque con tanti spettacoli per giovanissimi e le loro famiglie, davvero accessibili anche da un punto di vista economico, come avete sentito. Grazie, a risentirci.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Grazie, presto. A buon presto. Lavoro.
That moves like a tenant until it parts outside of the limits of life. I remember every minute, but it's getting so much better now. Speak on, lick her to me.
Cominciato a raccontarvi anche ieri, prendere via quest'oggi una tre giorni, quella del Forum Cultura 2025, la quarta edizione di questa manifestazione che la città di Milano organizza, il Comune di Milano organizza, cambiando di volta in volta temi, ospiti. In questo caso diciamo che c'è un po' di tutto, dallo spettacolo dal vivo alle istanze che invece riguardano altri ambiti della cultura, alle questioni strettamente produttive e organizzative, ai finanziamenti. Insomma, è un programma multicolore quello del Forum Cultura 2025, non con un tema unico. Tre giorni di confronto che hanno una parte che si svolge come tavoli di lavoro a tema e che non è aperta al pubblico, e che si tiene al CASVA, una struttura, una realtà che vi abbiamo presentato recentemente e che ha aperto da poco, un centro culturale importante che Milano aspettava da anni. Quindi è stata anche l'occasione per spostare lì i lavori dei tavoli, mentre le serate saranno ospitate in diversi luoghi, tra cui questa sera, ve l'avevamo già detto ieri parlando con una delle fondatrici di Punto Zero Teatro Beccaria, questa sera si terrà proprio lì una restituzione pubblica con diversi ospiti e anche un concerto di Paola Turci, che torniamo a ricordarvi. Allora, per parlare del CASVA e di cosa il CASVA fa in questo Forum Cultura 2025 a Milano, Tiziana Ricci ha intervistato Maria Fratelli.
Allora, siamo con Maria Fratelli, che è tra le altre cose la direttrice del CASVA, questo centro di alti studi sulle arti visive, che ospita per la prima volta il Forum Cultura. Maria, allora, sei contenta, siete orgogliosi di ospitare questi tre giorni?
Sono felicissima perché il CASVA entra così a pieno titolo nel novero degli istituti della cultura milanese, lo fa ospitando tanti colleghi, tante figure del mondo della cultura milanese non illustri, che in questi giorni si confronteranno per capire quali sono i punti di forza, quali sono le criticità, quali sono le soluzioni e le prospettive con cui si possono affrontare temi molto importanti e molto spinosi proprio per il nostro tempo.
Sì, perché poi questo centro, che ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori, che è appena stato inaugurato al QT8, no?
Sì, noi abbiamo aperto il 30 settembre.
Accoglierà tanti tavoli tematici, ci saranno moltissime persone in questi giorni, no? Direttrici e direttori dei musei, professionisti della cultura, immagino accademici, anche studiosi.
Guarda, sono sei sessioni, sono tre giornate con appunto un totale di sei sessioni di 10 tavoli. Tieni conto che ogni tavolo ha dalle 8 alle 10 persone intente appunto a confrontarsi in una conversazione molto libera su su alcune questioni. Io sono partita con il tema della questione di genere, ma ce ne sono tantissime. Ci sono altri argomenti legati a musei, archivi, biblioteche, dedicati ai festival, dedicati alla conservazione, dedicati alle modalità in cui appunto la cultura a Milano cerca di essere al centro, cioè cerca di essere veramente protagonista non solo di quello che si fa, ma del cambiamento che è sempre necessario mettere in atto, perché i tempi si evolvono in un modo così rapido ed è così importante confrontarsi con chi ne sa.
Senti, sappiamo che questo luogo nuovo, diciamo nuovo come inaugurazione, però nel pensiero c'è da parecchio tempo il Casva, che custodirà gli archivi di importanti architetti, designer, eccetera. Ma quindi dove vi riunite? Perché so, diciamo, al piano superiore ci sono anche delle esposizioni, no? Come avverrà la sistemazione in questi giorni?
I tavoli sono distribuiti sia al piano superiore, dove abbiamo appunto tutta una sezione di lavoro che accompagna alcuni degli spazi e degli interventi espositivi, sia sotto nella sala dove si studia. Quindi nella, diciamo, biblioteca del Casva, 5 tavoli su e 5 tavoli giù, una serie infinita di persone che avranno l'occasione anche di conoscerci, perché è chiaro che per gli oltre 400 invitati e relatori del forum questa sarà la prima volta al Casva, quindi sarà una bella opportunità per essere conosciuti e per avere in loro proprio delle persone che porteranno in giro quello che hanno visto e lo faranno davvero con un giudizio oggettivo, concreto, vero.
Poi anche con la possibilità, con anche la possibilità, credo, di realizzare quelle riflessioni a cui sarete giunti in questi 3 giorni di lavoro. Poi so anche che ci sono dei momenti aperti alla cittadinanza, sempre al Casva. Allora Maria, ci sono dei tavoli appunto per gli addetti ai lavori, ma ci sono anche dei momenti aperti alla cittadinanza, al Casva?
Sì, ci sono 2 momenti belli, uno il domani alle 4:30 dedicato ai consumi culturali e ai consumi bibliotecari a Milano, che è un'iniziativa che accompagna l'osservatorio che sorveglia, presiede, lavora in collaborazione con il Comune di Milano attorno a tutta la questione dei temi della lettura e quindi di Book City. Questa indagine è molto bella, molto allargata, ci sono Tommaso Sacchi, ci sono una serie appunto di figure importanti come Innocenzo Cipolletta, Giovanni Pereston, Stefano Parise, che è chiaramente il nostro direttore della biblioteca, Luca Formenton e Pier Gaetano Marchetti. Il giorno dopo c'è un altro public program altrettanto interessante, perché questa volta alle 17:30 si parla di cultura e città, idee e prospettive sul futuro di Milano, e questa volta ci sono gli assessori della giunta comunale per un momento di confronto appunto molto aperto e molto franco su quanto è stato detto, su quanto è stato ascoltato, su quanto è stato riferito dai tavoli. Ed è molto interessante anche questo incontro, perché ovviamente a parte l'assessore alla cultura, che diciamo è la figura principe di questa manifestazione, ci sono Lamberto Bertolè, Fabio Bottero, Alessia Cappello, Arianna Censi, Elena Grandi, Marco Granelli, Martina Riva e Gaia Romani. Diciamo proprio una giunta al completo che farà riferimento anche inevitabilmente, e ne sono molto lieta, a tutto quanto sarà emerso in 3 giorni di lavoro, di dibattiti continui e di confronti e di visioni, perché poi di questo si tratta, di essere capaci di non restare nello stereotipo e uscire veramente con delle visioni sempre molto più propositive e positive.
Va bene, così Maria Fratelli. Dunque, i tavoli di lavoro durante la giornata ospitati al Casva, le serate in vari luoghi nel corso di questa 3 giorni, a partire da stasera appunto con anche il concerto di Paola Turci, appunto Zero Teatro Beccaria. Noi fra poco abbiamo la pubblicità, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Musica. too hard. I love you less from far, far away. There's nothing to say. And even if she tries to love, then I know where to live. I know where to lay.
Bentornate, bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30 e come vi raccontavo da sommario ritorna al Teatro della Cooperativa un artista che con questo teatro ha stabilito un rapporto ormai da anni di grande confidenza, insomma di grande amicizia, con il suo nuovo spettacolo Varie ed Eventuali, Pensieri Sparsi e Note a Piè Sospinto, Flavio Oreglio. Buongiorno, bentornato, come va?
Buongiorno, ciao, ciao, tutto bene. Guarda, hai detto giusto, hai detto bene, cioè col Teatro della Cooperativa c'è un rapporto meraviglioso e anzi addirittura ti dirò che ormai mi tocca anche dichiararlo per pagare l'IMU come seconda casa, quindi
Vabbè, comunque anni guarda, noi ci siamo stati recentemente con le case, ci sanno fare. Insomma, ci sono così delle realtà Niguarda che appunto si occupano anche di chi la casa fa fatica a trovarla, no? Quindi direi che il quartiere è giusto. Ecco. Allora, Varie ed Eventuali è come dire una definizione che credo praticamente quasi ognuno che è all'ascolto avrà visto nell'elenco, nell'ordine del giorno. Di una riunione di condominio, di una riunione anche professionale piuttosto che di altri tipi di riunioni, no? È una definizione piena di insidie, giusto?
Beh, in un certo senso sì, perché è talmente, sembrerebbe una sciocchezza, no? Messa lì, dico, varie ed eventuali, però in generale nelle riunioni, qualsiasi riunioni sia, no? Qualsiasi tipo di riunione sia, quando ci sono le varie ed eventuali succede sempre qualche casino.
Si litiga sempre, sì.
Beh, sì, perché sono le cose impreviste, no? Cioè è anche quel modo di guardare al di là di quello che è stato stabilito che bisogna guardare, cioè ok, questi sono i punti all'ordine del giorno, benissimo, ma perché tu vuoi che io fissi la mia attenzione su quei punti all'ordine del giorno, giusto? Però ci sono anche queste altre cose, no? Che tu non consideri ma che nelle varie ed eventuali possono saltare fuori. Quindi è un mondo, cioè è una piccola, insomma, come dire, cioè, ci possono essere degli attentati verbali in quel contesto lì, cioè, di tutto di più può succedere e non si sa che cosa succede, questo è il punto anche, no? E quindi mi piaceva dare questo titolo proprio per questo motivo, perché comunque io vado a raccontare delle cose che fanno parte del nostro mondo, del nostro vivere quotidiano, della nostra realtà, di questa vita, sulle quali magari non ci si sofferma mai abbastanza, o comunque che restano sempre sullo sfondo, no? E tra l'altro, siccome ne ho sviluppate parecchie, a volte ne posso fare qualcuna, a volte qualcun'altra, e non sai mai nemmeno che cosa andrò a trattare. È uno spettacolo che coniuga diciamo il racconto, la prosa e anche soprattutto la musica, che è la parte che a me preme di più in questo momento.
No, beh, certo, insomma, questo è sempre stato anche nella lunga carriera di Flavio Oreglio, la musica è tutt'altro che, ma non solo secondaria, ma è tutt'altro che parallela, è forse un personaggio nella sua unicità, quindi sappiamo insomma che questo è il modo di lavorare di Flavio Oreglio e credo che insomma il pubblico lo sappia bene, il pubblico anche affezionato che lo viene a vedere, ma vorrei tornare alle varie ed eventuali perché so che questo che di fatto è un recital, insomma, è come si diceva, Flavio Oreglio può decidere di mettere o togliere insomma delle cose dal programma di una serata, come appunto sa fare un artista come lui, ma so che appunto l'idea è quella anche di riflettere un po' sul contemporaneo a partire invece da cose che sono eterne come il mondo, no? Dalle piccole ipocrisie alle relazioni di tutti i tipi e insomma alle loro piccole miserie che tutti abbiamo attraversato, grandi e piccini, no? Però vorrei sapere qual è la definizione corretta di una parola che ho ritrovato nelle note di regia, cioè globotomizzazione.
Sì.
E visto che conosco Flavio Reglio, peraltro, come persona, insomma, non solo che ha inventato dei neologismi, ma che ha anche la capacità di utilizzare le parole con grande maestria, spiegaci, Flavio, cos'è questo rischio che stiamo correndo di globotomizzazione.
È il rischio del pensiero unico, no? Il pensiero unico era un tentativo di lobotomizzare il mondo, e quindi se lobotomizzi il mondo fai una globotomizzazione, cioè altro che globalizzazione.
Quindi qual è la differenza fra il pensiero unico, diciamo, dei tempi andati, dei tempi della giovinezza di molti di noi, no? Che c'era già, il pensiero unico è sempre esistito.
No, vedi, in
ma adesso cosa c'è di diverso?
No, c'è di diverso che una volta c'era un pensiero dominante e un pensiero alternativo.
Era un po' più facile capire da che parte stare?
Sì, insomma, certo, una volta c'erano delle barriere più chiare, no? O stavi di qui o stavi di là. Però diciamo che c'era in generale un pensiero dominante, ma c'era anche un pensiero alternativo. Oggi c'è un pensiero dominante che si vuole arrogare il diritto di considerarsi pensiero unico, cioè o pensi così, cioè quel concetto per cui c'è l'acronimo TINA, no? There is no alternative, cioè non c'è alternativa, sì. Non è vero. E questo è un concetto sbagliato. Cioè, ci sono tanti concetti sbagliati che stanno passando nella testa delle persone, che poi diventano estremamente familiari, diventano ovvi, diventano quasi dei luoghi comuni, una normalità, che non deve diventare normalità. Cioè questa idea per cui non si possa pensare diversamente, non si possa costruire un mondo diverso, è un'idea sbagliatissima, però sta passando, no? Come il concetto della resilienza, altro termine terribile, terrificante, perché la resilienza è un adattamento verso qualcosa che tu, sulle quali tu non puoi intervenire, se ci pensi bene. Cioè c'è un'idea di rassegnazione alle spalle del concetto di resilienza che è stato introdotto durante il Covid, no? E quindi questa parola praticamente è diventata un mantra, no? Addirittura PNRR, cioè
questa. Vabbè, ma lasciamo perdere, cioè nel senso, no, non lasciamo perdere, però devo dire che se andiamo a guardare certe disposizioni ministeriali, governative, ma anche delle istituzioni locali, e ne leggiamo il lessico, l'utilizzo delle parole, credo che con Flavio Reglio potremmo farci un ciclo di 12 puntate, perché certo. Spesso vengono usate veramente a sproposito, no?
Però fa parte sempre del processo, questo che io ho definito globotomizzazione. Sì. Perché
vogliamo parlare del combinato disposto, che adesso è passato un po' di moda, ma prima lo dicevano su qualsiasi cosa.
Invece c'è secondo me sempre la possibilità di essere più critici, di comunque analizzare, poi magari la strada è quella, però vediamola, no? Analizziamola fino in fondo. E quindi l'idea di discutere, di confrontarsi, di analizzare quello che succede anche con un occhio critico un pochino più attento, no? E quindi eccolo qua, spero di aver spiegato quello che mi hai chiesto.
sì, assolutamente. No, infatti sono molto d'accordo, naturalmente, e bisogna insomma allenarsi a pensare in una maniera quantomeno originale, no? Forse anche
sì,
questo
forse
potrebbe essere una parola.
Assolutamente, certo. Noi, guarda, io in una canzone dico, che parla proprio del pensiero critico, che è la canzone che conclude lo spettacolo, è dedicata proprio a questo.
Come si intitola?
Si intitola Il Bounty. Perché è l'ammutinamento, no?
Ah, pensavo, vedi io che sono ormai globotomizzata, no, pensavo alla barretta di cioccolato.
La barretta di cioccolato, con sì. Esattamente, questo è l'errore che fanno in tanti. Invece il Bounty è riferito proprio al famoso ammutinamento,
certo.
che è quello che è richiesto oggi, è quello che dovremmo fare oggi, cioè ammutinarci al grande capo che è il pensiero unico. E quindi in questa canzone io dico che nel ritornello, il ritornello dice la nave va, abbiamo tutti il porto d'armi. Cosa vuol dire il porto d'armi? Vuol dire che siamo tutti dotati di un'arma formidabile che è il nostro pensiero. Quindi questo va usato e ce l'hanno tutti questo porto d'armi, chiaro? Cioè è in dotazione.
Basta esercitarlo.
Esatto, ma se tu hai in dotazione un'arma straordinaria come quella e non la utilizzi, è come non averla, chiaro? Quindi niente, ovviamente quel discorso che dicevi tu sull'originalità del pensiero, comunque sull'indipendenza del pensiero, ma anche fare domande. Cioè questa cosa che si cercano sempre, ma facciamo le domande, cioè chiediamoci, no, certe cose.
La semplificazione è una grande tentazione che poi in epoca di comunicazione digitale è quasi inevitabile, certo, perché tutto deve essere veloce, immediatamente comprensibile.
E invece, allora è un momento in teatro, diventa un momento di, come dire, in cui il tempo rallenta e in cui ci si può perdere anche divertendosi, chiaramente, all'interno di ragionamenti che poi magari suscitano il sorriso, però poi alla fine dici, però effettivamente è vero, no? Questo discorso per cui facciamo sì ridere, ma per raccontare qualche cosa, per suggerire qualche cosa, senza la pretesa di fare la rivoluzione in teatro, chiaro, ma con l'idea, io l'ho sottolineato nella presentazione dello spettacolo, di tenere presente il famoso effetto butterfly, no? Cioè, per cui nella teoria del caos si dice che un piccolo battito d'ali da una parte può scatenare un uragano dall'altra parte, non lo sai, a te interessa il piccolo battito d'ali, e va bene, però magari si scatena un uragano dall'altra parte, no?
Certo.
E quindi questo è l'approccio a questo tipo di serata, che una serata che sarà sempre ovviamente a metà tra l'informale e il teatrale, perché a me piace sempre mantenere quella dimensione informale di dialogo diretto con le persone che vengono ad ascoltarmi, che rende il tutto molto, come dire,
più intimo.
Sì, più intimo, più diretto, più immediato, più caldo, più umano. Ecco, questo.
Certo. Allora, ti chiediamo una cosa che chiediamo talvolta ai nostri ospiti, cioè ti chiediamo qual è la prima battuta dello spettacolo. Se inizi lo spettacolo con una canzone, qual è la prima battuta dopo la canzone?
No, in realtà non c'è una battuta dello spettacolo. Cioè, l'inizio è questo, più o meno, adesso, perché dici sostanzialmente, quando arrivi a una certa età, o come diceva il grande Gianni Caiafa, a un'età certa, è il momento di fare dei bilanci. E questo che io vado a portare in scena è esattamente il bilancio di questi 67 anni che ho vissuto, di quello che ho che mi ha diciamo colpito, di quello che mi è piaciuto, di quello che non mi è piaciuto, e quindi parte tutto un ragionamento e va.
Per i prossimi 67, perfetto. Allora, grazie. Grazie a Flavio Reglio, Varie ed eventuali, Pensieri sparsi e note più sospinto. Da quest'oggi fino al 9 di novembre al Teatro della Cooperativa. Grazie, bentornato, a risentirci.
Grazie, ciao a tutti.
Se mi fermerò, se non rischio più niente, e se aspetterò, ma io muoio in fretta, io brucio di passioni e vivo pienamente in preda alle emozioni, e non ho più paura, ormai non temo niente, chi vive morirà, chi vive morirà, chi vive morirà. Ma chi vive per sempre, vive per amore, grande gioia o dolore, o un'altra buona ragione. E allora griderò con tutto il fiato che ho, e vivo pienamente in preda alle emozioni, e non ho più paura, ormai non temo niente. Chi vive morirà, chi vive morirà, chi vive morirà.
Andrea Laszlo De Simone con il suo Pienamente, che tra l'altro Andrea Laszlo De Simone è oggetto e ospite della nostra redazione musicale recentemente, e adesso noi siamo arrivati alla nostra rubrica Extra Cult. Mi ha raggiunto Shauki, con cui discuto continuamente di molte cose, ma quella che mi ha accennato un attimo fa, poco prima di entrare in studio, è insomma una cosa importante, un'evoluzione di un illustre premio, vero?
Buongiorno, buongiorno. Ira, e grazie. Ah, a proposito, Laszlo De Simone è l'artista italiano più amato in Francia.
Ah, ma pensa, beh, guarda, un pochino capisco il perché ha insomma un afflato, insomma, che immagino piaccia al pubblico francese, piace molto anche a me, anche se non è che sia una cosa che fa la differenza, ma mi fa piacere. Siamo in Francia, infatti.
Sì. Andiamo con una domanda semplice: perché tutti i premi letterari in Francia vengono attribuiti all'inizio di novembre?
Non so.
Quindi stiamo parlando del Goncourt, del Renaudot, oui. Femina e Médicis.
Oui, oui.
Facile, sotto Natale le vendite dei libri aumentano in modo esponenziale, quindi c'è anche una parte
commerciale.
A proposito di Femina, è stato ieri assegnato alla scrittrice Natasha Panà per il libro La Nuit au Caire, basato su due storie di femminicidi, la storia di una donna algerina, Chahinez, uccisa nel 2021 dal marito, che la scrittrice ha scoperto leggendo i giornali, e l'uccisione della cugina della scrittrice Emma, uccisa dal marito nel 2000. Ricordo che il primo Femina è stato creato nel 1904, mm-hmm. un anno dopo il Goncourt, da 22 scrittrici in risposta all'esclusione delle donne dalla giuria del Goncourt. Quindi mette in primo piano la voce femminile nella letteratura. Quindi la giuria è composta solo di donne e i libri sono solo autrici, quindi solo donne. Arriviamo alla notizia alle ore 13, quindi tra poco sarà assegnato il Goncourt 2025. Tra i favoriti la stessa Natasha Apana, che ha preso il Femina, e Emmanuel Carrer per il libro Colcos, in omaggio alla madre Hélène Carrère d'Anjou.
Lui è stato finalista più volte, no, del Goncourt.
Goncourt no.
No?
No, no, Goncourt è la... Sì,
non è stato già finalista con i precedenti libri?
Ah, finalista?
Finalista,
sì,
mi ricordavo.
Sì. Con Limonov, con V13, ecco, quello sugli attacchi di Parigi.
Quindi diciamo che un Carrer nella cinquina del Goncourt non fa male a nessuno, cioè è una cosa che si dà quasi per
perché
scontata.
Perché vende tantissimo, scrivi sì. D'addio. Oui. È un libro omaggio alla mamma, come dicevo, perché... La mamma Hélène Carrère d'Anjou, morta 2 anni fa, giornalista, saggista, massima esperta di Russia e ex paese dell'Unione Sovietica. Infatti il libro si chiama Kolkhoz perché il suo cognome, lei ha preso il nome del marito, un nobile d'Anjou, lei si chiama Zuras Bichvili, quindi di origine georgiana. Ecco, sì. Dal 1903, anche tra poco, il Goncourt viene assegnato al ristorante Drouin nel secondo arrondissement vicino all'Opéra. Il menù costa, mi sembra, come minimo 100 euro.
Ci sono passata, sì, sì, so qual è.
Ecco, e questa tradizione continua ogni primo martedì di novembre nel Salone Goncourt, dove i 10 membri dell'Accademia Goncourt si riuniscono per deliberare e fanno, mi sembra, almeno 20 giri, perché bisogna arrivare a una maggioranza, quindi 6.
Quindi prima se ne nominano tanti, poi si riduce, eccetera.
Quindi sono il Presidente della Repubblica Italiana.
Va bene.
Ecco, il vincitore del primo Goncourt riceverà un assegno di 10 euro.
Mm-hmm.
Questa è una delle chicche, no? Perché questo premio simbolico, invariato dall'introduzione dell'euro dal 2000, è rimasto lo stesso, perché viene incorniciato, ecco, il premio viene incorniciato questi 10 euro. In realtà il Goncourt è un acceleratore di vendite, prima per sotto Natale, poi quella fascetta rossa con premio Goncourt fa vendere parecchie copie. Quindi il Goncourt innesca un'immediata impennata commerciale, le vendite possono aumentare da 10 a 30 volte nella settimana successiva all'annuncio. Per fare un esempio, c'è un libro che vendeva 600 copie a settimana, si chiama Vivre Vite di Brigitte Giraud, dopo l'annuncio del premio ha venduto 44.000 copie a settimana. Quindi negli ultimi anni i vincitori hanno venduto in media 600.000 copie l'anno successivo alla premiazione. Vuoi sapere il più venduto di tutti i tempi? Marguerite Duras con L'amante.
È il mio libro preferito di tutti i tempi.
1.600.000 copie, senza l'edizione
libro
tastabile.
Meraviglioso.
Ecco.
Un libro assolutamente meraviglioso che scoprì quando studiavo teatro, in realtà è un libro che c'ha anche molto, no, di teatrale e di cinematografico, anche se il film non è bello come il libro.
Ecco, per come si può dire, invogliare i giovani, per spingerli a leggere, c'è anche il Goncourt dei liceali, consente ai migliaia di studenti di leggere i romanzi della prima selezione, quindi non quelle della cinquina, e di partecipare alla votazione nazionale, e sarà annunciato il 27 novembre a Rennes. Adesso c'è anche il Goncourt dei detenuti, il progetto coinvolge 500 carcerati giurati all'interno di 31 carcere francesi, anche qui per spingere i detenuti a leggere.
Elena ci scrive: potete ripetere il titolo della Duras? L'amante lo trovi, è stato ripubblicato anche in Italia 1000 volte, è un libro assolutamente meraviglioso, Elena, te lo consigliamo sicuramente. Tutto quello che ha scritto Marguerite Duras è meraviglioso, ma l'amante è veramente qualcosa di molto molto speciale. Bene, allora seguiremo il Goncourt, visto che lo assegnano veramente tra poco. Secondo te chi vince?
Potrebbe essere Carrer l'eterno secondo?
È vero, perché Carrer è un po' come... Sì. Sto pensando a chi è l'eterno secondo del premio Strega. Adesso ci devo ragionare guardando gli ultimi premi, devo capire chi è, perché un tempo era Scurati, poi invece...
No, vince la Natasha Panà per la storia sui femminicidi, come...
Vabbè, insomma, vi daremo questa notizia domani in Cult, terremo d'occhio il Goncourt. Grazie, ciao. Chi ci hai lasciato un brano, come sempre, come sigla?
Rosalia. Va bene. Che canta con Björk in tedesco, in spagnolo.
Perché siamo extra cult. Grazie,
grazie a te.
A martedì.